piace interrompere le vostre gaie conversazioni. Ci sono la cosa più bella fuori della scuola. Mi auguro che la scuola duri ancora un po' proprio per questo. La perdita maggiore sarebbe quella della perdita dall'incontro tra persone che dialogano. Quindi bentornate e bentornati a scuola. Buon anno di studio a tutte e a tutti voi, che rendete possibile attraverso l'associazione articolo 34 la presenza della scuola pubblica degli adulti su questo territorio. Siamo una delle poche espressioni dell'educazione degli adulti che non si è ancora estinta. Anzi, vedo che la platea è vitale, quindi questo mi consola dopo mezzo secolo di lavoro in un'istituzione che purtroppo va estinguendosi, nonostante il bisogno di alfabetizzazione e di cultura con la O, perché la parola cultura deriva dal verbo coltivare, sia necessaria, come ci dicono i dati, in Italia, in Europa e nel mondo. Ebbene, inizia con il sesto itinerario la seconda parte di questo viaggio, che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera, e quindi riprendiamo il nostro cammino sul territorio del romanticismo titanico, dove stiamo camminando da ottobre, e precisamente dalla città di Weimar, dove abbiamo incontrato prima della vacanza un personaggio, Christoph Martin Wieland, del quale abbiamo studiato alcune opere importanti, forse ricorderete Vittoria della natura sulla fantasia e Storia di Agaton il buono. Ebbene, queste opere hanno convinto nel 1771 la duchessa Anna Amalia, la duchessa di Weimar, uno degli staterelli che in questo momento, a metà del Settecento, sono in tutta quella zona germanica, sono circa 300 gli staterelli, è l'unica donna che governa e che vuole governare, nonostante tutti la chiedano in sposa. Lei dice: si vogliono mettere le mani su di me, ma soprattutto vogliono mettere le mani su questo territorio, e non lo avranno, e difatti non lo hanno avuto, per fortuna. La duchessa Anna Amalia assume Wieland come precettore per i suoi due figli, Carlo Augusto e Costantino. Ma guardate, prima di rincontrare Wieland, dobbiamo ancora sostare nella città di Weimar. Guardate sul punto 1 del repertorio. Abbiamo trascorso idealmente le nostre vacanze, no? Ospiti della duchessa Anna Amalia nella città di Weimar, che è situata nella regione della Turingia, nel centro della Germania, considerata la città dei poeti e dei pensatori, la quale, come sappiamo dall'itinerario prima della vacanza, offre notevoli attrazioni, anche perché la lungimirante duchessa Anna Amalia, che l'ha governata saggiamente dal 1758 al 1775, ha invitato a suo tempo, a partire dal 1771, nel suo cenacolo culturale, una serie di teste pensanti che abbiamo cominciato a conoscere e che conosceremo meglio via via, e che vanno conosciute meglio con i tempi che corrono via via: Wieland, Goethe, Herder, Schiller e così via, dando loro la possibilità di impegnarsi a investire in intelligenza. perché bisogna dare le possibilità perché si possa investire in intelligenza. Se non si crea l'humus, è inutile dire che c'è l'ignoranza in giro. Bisogna creare le condizioni. E l'humus non si crea con lo spettacolo, con le variazioni su vari temi, ma con lo studio. E quindi e perché questi personaggi trovano in questa città quindi un terreno molto fertile su cui seminare e hanno investito l'intelligenza e hanno prodotto? Questo ci dobbiamo domandare, perché riguarda ciascuna e ciascuno di noi, poi, che dobbiamo fare la stessa esperienza. Weimar nel tempo ha dato ospitalità a importanti artisti, i quali con la loro genialità hanno lasciato, ciascuno nel proprio campo, un patrimonio di opere che hanno contribuito a far diventare questa città un significativo laboratorio culturale. Weimar, come sappiamo, è stata anche, come sapete, lo abbiamo detto prima della vacanza, la città del pittore Cranach il Vecchio, 1472-1553, siamo in pieno Rinascimento. Avete fatto conoscenza con questo personaggio del quale si conservano opere anche agli Uffizi? Guardate, ha dipinto una serie famosa di crocifissioni con un Gesù crocifisso in mezzo agli alberi, in mezzo alla natura, concetto romantico per eccellenza, no? Attenzione, perché non è casuale questo fatto, no? Per cui la croce è un albero glorioso, no? Che è il titolo di una famosa cantata sacra di Bach. L'avrete cantata anche voi. O albero glorioso. La riconoscete? Albero glorioso è un inno luterano che si canta anche nella liturgia cattolica, no? E che il musicista composto a Weimar nel 1708, guardando la crocifissione di Cranach. Vedete come procedono le cose? Bach guarda la crocifissione di Cranach, un albero, e lo mette in musica. Investe l'intelligenza. Quelli del cenacolo di Anna Maria guardano queste cose, ascoltano queste cose, investono l'intelligenza. Vedete come procedono le cose? Se noi le questioni le affidiamo alla fiction e stiamo freschi, facciamo diventare dei bambocci dei personaggi, mi dicono. Ieri sera mi dicevano che. Ma, a proposito, ha composto quindi Bach questa cantata guardando la crocifissione di Cranach, dove la croce, attenzione, lo strumento della salvezza, è un oggetto naturale di impianto dionisiaco, perché poi c'è tutto un retroterra, no? Siamo nel Rinascimento, è chiaro, quando dipinge Cranach. Vedete che c'è un retroterra che fa sì che la nostra testa diventi ben fatta piuttosto che ben piena. Quindi la croce è il simbolo, diventa il simbolo del ciclo riproduttivo della vita attraverso la morte e la risurrezione. La croce è metaforicamente un albero, non solo perché è di legno, ma perché l'albero muore, si spoglia e risorge, rinverdisce. E quindi la natura, con la N maiuscola, l'albero glorioso della croce e la salvezza, la metafora dell'albero che si spoglia e poi rinverdisce, corrispondono. E Cranach il Vecchio coltiva, seppure inconsapevolmente, durante il Rinascimento, siamo nel Cinquecento, a Weimar, un tema quindi preromantico, e il cosiddetto naturalismo rinascimentale di Cranach invece non poteva passare inosservato, circa 300 anni dopo, agli ospiti del cenacolo della duchessa Anna Maria. Quindi, guardate, utilizzando un volume di storia dell'arte, navigando in rete, osservate una delle crocifissioni di Cranach il Vecchio, ascoltate la cantata O Albero Glorioso di Bach, e poi riflettete, come hanno fatto nel cenacolo di Weimar. Inoltre, Cranach il Vecchio, non si è fermato a dipingere delle crocifissioni, ma ha guardato anche oltre, si è guardato attorno, è autore di sensuali figure femminili, Afrodite, Diana, le Tre Grazie, tratte dalla cultura greca e inserite nella cornice della natura, e poi dipinge il famoso Giudizio di Paride, ricordate il Giudizio di Paride con quella mela che ha combinato un sacco di guai? Le mele di solito sono metafore di guai, ma non è così, sono simboli e basta. Potevano forse passare inosservate queste opere di gusto pre-romantico agli ospiti del cenacolo della duchessa Anna Maria, e quindi esercitatevi, scorrete ancora sulla rete il catalogo delle opere di Cranach il Vecchio, forse l'avete già fatto, e riflettete osservando il dipinto delle Tre Grazie, il Giudizio di Paride, ma magari metteteli a confronto con le crocifissioni, no? E vedete che passeggia Dioniso lì, anche incuriositevi, Weimar, come abbiamo detto, è quindi tra il 1708 e il 1717 la città di Johann Sebastian Bach, e avete fatto conoscenza, abbiamo già incontrato prima della vacanza, con questo personaggio del quale oggi è facile ascoltare le opere, che all'età di 23 anni giunge a Weimar con l'altrettanto giovane prima moglie, Maria Barbara, e qui nascono i primi sei figli della coppia, due femmine e quattro maschi, e che per intenzione dei genitori, anche lei è violinista, diventeranno tutti musicisti. Si erano messi d'accordo nel creare, sì, per creare l'orchestra, e l'hanno fatta.
È difficile la musica degli maschi.
Insomma, però è fondamentale. A Weimar, come sappiamo, l'organista di corte Bach compone per organo cantate sacre, corali, preludi, toccate, fughe, e cullando le sue figlie e i suoi figli comincia a pensare a qualcosa da suonare insieme a loro appena sarebbero stati in grado, visto che i figli di Bach hanno cominciato prima a suonare che a parlare, e visto che suona anche la loro mamma. E a Weimar Bach concepisce sotto forma di appunti i famosi, che conoscerete, sei concerti brandenburghesi, che scriverà tra il 1718 e il 1721 a Köthen, quando avrà già lasciato Weimar, e le sue figlie e i suoi figli, aumentati di numero nel frattempo, formeranno un organico di strumentisti. I concerti brandenburghesi sono scritti per poter essere eseguiti da un piccolo gruppo di strumenti, una dozzina, in un formidabile effetto d'insieme, ma anche in modo che ogni strumento abbia un suo ruolo, perché il singolo esecutore possa mettere in risalto le sue qualità. Ed ecco che i nostri compagni di Weimar, del cenacolo di Anna Maria, capiscono bene questo fatto, no? Sì, c'è un noi, e noi dobbiamo utilizzare, ma c'è anche l'io, ma l'io non può andare per conto suo, deve mettersi in rapporto con questo noi, e il noi deve mettersi in rapporto con l'io di ciascuno. Ma questo è un tema di cui parleremo strada facendo. Attenzione, qualcuno ha detto, i concerti brandenburghesi sono un esempio insuperabile nella storia della musica. Questa citazione proviene da uno che se ne intende, un certo Wolfgang Amadeus Mozart, il quale ha sempre sostenuto di essere stato influenzato dal ritmo di questi concerti, e poteva forse passare inosservata la musica di Bach agli ospiti del cenacolo della duchessa Anna Amalia. Quindi riascoltate, utilizzando la rete o la vostra raccolta discografica domestica, perché saranno anche in casa vostra i 6 concerti brandenburghesi di Johann Sebastian Bach. Quale vi piace di più? Scegliete, fate una scelta, ascoltate, scegliete, non aspettiate che siano altri a dirvi che cosa dovete fare. I monopolisti sono allerta per darci degli ordini. Ognuno scelga invece per conto proprio e lo metta, e metta poi il proprio io a disposizione del noi. Come viene fuori dai concerti brandenburghesi. Kant direte, ecco, questo filosofare. E quindi l'abbiamo studiato, Kant qualcosa ci avrà insegnato, no? Quindi applicate queste nozioni, questi elementi didattici. La scuola serve per questo, per imparare ad investire in intelligenza. Quale vi piace di più di questi concerti di brandenburghesi? Scegliete! Fate una scelta! No, fate una scelta! E consigliatela agli altri! Date, se no, su che cosa si dialoga? E a proposito di musica, abbiamo già ricordato prima della vacanza che nel 1841 è stato chiamato alla corte di Weimar dal granduca Carlo Alessandro, che è il bisnipote della duchessa Anna Amalia, il compositore e pianista Franz Liszt. Avete fatto conoscenza, l'abbiamo già incontrato prima della vacanza, con questo personaggio del quale oggi è facile ascoltare le opere, il quale ha vissuto a Weimar dal 1848. Anzi, si è rifugiato a Weimar nel 1848, anno di rivoluzioni, per alcune faccende sue personali, al 1861, e siccome uno dei temi fondamentali, no, che il romanticismo ha messo in evidenza, come ricorderete, ce l'ha insegnato Herder, è quello dell'esaltazione delle tradizioni popolari, ebbene Liszt ha utilizzato come base per la sua musica colta e innovativa i motivi popolari ungheresi. Liszt era di origine ungherese, chissà cosa direbbe oggi dell'Ungheria, e nell'ambiente di Weimar, impregnato di gusti romantici e investito dalle idee rivoluzionarie del 1848, sono state concepite le 19 famose rapsodie ungheresi per pianoforte, che conoscerete poi a Weimar, come abbiamo già ricordato prima della vacanza, Franz Liszt, per rendere in modo più efficace i motivi della tradizione popolare, ha creato un nuovo genere orchestrale, il poema sinfonico, componendone 12. Guardate, queste composizioni sarebbero piaciute alla duchessa Anna Amalia, agli ospiti del suo cenacolo, del quale anche Franz Liszt avrebbe gradito far parte, infatti non a caso è andato a Weimar. Riascoltate quindi, utilizzando la rete o la vostra raccolta discografica domestica, le rapsodie. Vi ricordo che in greco rapsodia vuol dire ricucitura, rammentatura, il rapsodo, la rapsoda sono sarti, e quindi c'è un prendere motivi popolari e metterli insieme in modo naturalmente creativo. E ascoltate le rapsodie ungheresi di Franz Liszt, in particolare la numero 2, no, che è la più famosa, ma non solo. Guardate, mai il nome di Weimar è soprattutto legato, come abbiamo detto prima della vacanza, anche alla esperienza emblematica della Repubblica di Weimar. E in proposito dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 2 del repertorio. La città di Weimar è legata anche al primo tentativo dei tedeschi di darsi un vero ordinamento democratico. Ed è qui che il 6 febbraio 1919, dopo l'umiliante sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e l'abdicazione dell'imperatore Guglielmo II, si è riunita l'Assemblea Nazionale per elaborare la Costituzione che ha dato poi il nome alla Prima Repubblica Tedesca, la Repubblica di Weimar. Ora, la scelta di Weimar come luogo per scrivere la prima Costituzione Repubblicana, che poi è diventato un modello, studiato anche dai nostri padri e madri costituenti, è molto significativa e ha un valore simbolico. Perché? Ma perché la nuova Germania, perché non sono andati a Berlino? No, perché sono andati a Weimar? Perché la nuova Germania vuole riallacciarsi alla tradizione umanistica e allo spirito dei grandi pensatori, quindi alla Weimar di Goethe, di Schiller, di Herder, di Wieland, in contrapposizione alla tradizione militare prussiana, che è stata sconfitta, quella tradizione militarista, sterile, anzi perniciosa. Purtroppo la Repubblica di Weimar, come sapete, dura soltanto 14 anni e questa esperienza si è conclusa con l'ascesa al potere del nazismo nel 1933, avvenuta e con la violenza e con la propaganda. Gli anni della Repubblica di Weimar, dal 1919 al 1933, sono stati fruttuosi, come abbiamo già detto nell'itinerario scorso, sotto il profilo artistico. Fruttuosi in letteratura, nelle arti figurative, in architettura, nel teatro, nella musica. E ci si domanda, ed è una domanda di attualità vista la situazione, come sia stato possibile che la maggioranza del popolo tedesco abbia potuto consegnare il potere assoluto, cito tra virgolette, nelle mani del capo di una banda di criminali, così è scritto nella sentenza del Tribunale di Norimberga. Ora, guardate, non è facile dare una risposta. E anche Goethe, Schiller, Herder, Wieland, la duchessa Anamalia, eccetera, vorrebbero capire. Ma cogliamo l'occasione per incontrare una delle persone, uno scrittore, in particolare di teatro, che ha tentato di far aprire gli occhi a una popolazione alienata dalla propaganda, senza riuscirgli, perché sentite cosa scrive. A favore della dittatura ha giocato un ruolo fondamentale la stupidità che attanagliava una razza costretta a pensare di essere superiore, mentre era succube dell'ignoranza. Volete che ve la rileggia questa frase? Non c'è bisogno. Fa una sintesi straordinaria. Anche perché le razze non esistono, poi aggiungerà dopo, quindi era anche da imbecille di pensare questo, da appunto la stupidità. Incontriamo quindi Eugen von Horvath, non so se lo avete mai sentito nominare, questo importante scrittore mitteleuropeo del Novecento, il quale si presenta da solo. Sentite cosa scrive di se stesso. Sono nato il 9 dicembre 1901 a Fiume, quando si chiamava Susac. Nel 1902 sono stato portato a Belgrado e nel 1907 a Budapest. Nel 1909 mio padre, che era un diplomatico, viene trasferito a Monaco di Baviera come diplomatico e io rimango nel convitto arcivescovile di Budapest. Poi nel 1913 raggiungo i miei genitori, coi quali nel 1918 torno a Budapest. A partire dal 1919 frequento a Vienna il locale liceo scientifico e lì faccio gli esami di maturità. Poi mi trasferisco a Monaco, dove studio e mi laureo in scienze teatrali. Nel 1924 compio un viaggio di varie settimane a Parigi e poi decido di stabilirmi a Berlino. E ora mi domandate qual è la mia patria? Io sono una tipica mescolanza della vecchia Austria-Ungheria, sono magiaro, croato, tedesco, ceco, ma preferisco dire che sono un europeo. Durante il periodo scolastico ho cambiato 4 volte lingua di insegnamento in 4 paesi diversi e non ero veramente padrone di nessuna di queste lingue, però le parlavo tutte. Quando giunsi la prima volta in Germania, a 14 anni, non riuscivo a leggere i giornali perché non conoscevo i caratteri gotici, ma ora parlo e scrivo correttamente in tedesco, appartengo all'area intellettuale tedesca, al popolo tedesco, ma il concetto di patria, nella sua falsificazione nazionalistica, mi è e mi sarà sempre estraneo. Io non ho patria e non ne soffro, ovviamente, anzi mi rallegro della mia condizione di senza patria perché mi libera da ogni inutile sentimentalismo. E siccome ormai il mondo lo conosciamo nella sua interezza, posso ben dire con un'affermazione tanto cristiana quanto marxista che è il mondo intero la mia patria. Nella Berlino post-bellica ho vissuto una vita straordinariamente turbinosa ed esuberante, da bohemien, frequentando i locali più estroversi della città, insieme a tutte e a tutti gli amanti dell'arte espressionista, persone creative, inclini al comico e all'apocalittico, ed è in quel momento che ho cominciato a comporre, operosissimo, le mie opere teatrali, diventando famoso, insieme a Bertolt Brecht, ad Arnold Brunnen, a Marlene Dietrich, in quella fantastica Berlino dell'epoca di Weimar, che è stata un crogiolo di tensioni espressive, di presagi catastrofici, di furori sociali e che ha dato tanto alla letteratura, alle arti figurative, al teatro e alla musica. Se fossi deputato nel Parlamento europeo, chiederei la parola e leggerei questo testo di Orban e direi che cosa aspettiamo a fare l'Europa unita? Ma finché ci saranno dei gruppi nel Parlamento europeo che si chiamano patrioti, Orban direbbe ma patrioti di che? Sembra che l'abbia scritto per oggi. Questo testo. Tra il 1926 e il 1933 Horvath scrive e mette in scena una serie di lavori teatrali, tra i quali ricordiamo Notte all'italiana, Storie del bosco viennese e Casimiro e Carolina. E le squadracce naziste, che ormai sono all'opera per rovesciare la Repubblica Democratica di Weimar, inscenano violente manifestazioni e pestaggi nelle sale dove queste opere vengono rappresentate. E il ministro della cultura della Repubblica di Weimar reagisce conferendo a Horvath il premio Kleist, cioè il massimo riconoscimento per un autore tedesco, ma anche questo ormai serve a poco. Guardate, i testi delle opere di Horvath, intitolate Notte all'italiana, Storie del bosco viennese, Casimiro e Carolina, sono contenuti nel volume, eccolo qua, Teatro Popolare, pubblicato da Adelphi, che potete richiedere, sfogliare in biblioteca. Incuriositevi, che la curiosità stimola la mente ad apprendere e naturalmente anche ad opporsi. In questo momento mi domando perché queste opere non vengano ripresentate a teatro, sono di grande attualità. Nel 1933, quando il nazismo va al potere, Horvath naturalmente lascia Berlino e fino al 1937 si sposta, perché è più prudente comportarsi così, si sposta prima a Budapest, poi a Zurigo, poi a Vienna, poi a Praga, e in queste città continua a scrivere e a mettere in scena le sue opere. Fa un lavoro di opposizione culturale. Nel 1937 viene pubblicato ad Amsterdam il romanzo intitolato Gioventù senza Dio. Ecco qui, tenuto insieme da un elastico, perché ormai vecchia edizione Bompiani, non avrei mai pensato negli anni 70, quando ho conosciuto Horvath come autore, che lo avrei presentato molti anni dopo in una situazione come questa in Europa e nel mondo. Ma viene il tempo, no? Gioventù senza Dio, un romanzo che è stato immediatamente tradotto in 8 lingue. Nel 1938 torna a Vienna e poi inizia ancora il suo vagabondaggio a Budapest, a Praga, a Belgrado, a Trieste, a Venezia, a Milano, a Zurigo, ad Amsterdam e infine a Parigi, dove il 1 giugno 1938, mentre si prepara, come tanti altri perseguitati dal nazismo, ricercati dalla Gestapo, a partire per gli Stati Uniti, quando esce dal suo albergo, mentre è in corso un violento uragano, viene ucciso, schiacciato da un grosso albero sradicato dalla bufera. La morte di Horvath è metafisica, è metaforica. È un'allegoria dei tempi che corrono, ha scritto Hermann Hesse. La morte di Horvath è come se fosse un presagio della bufera che sta per scatenarsi e che si scatenerà, ahimè, sull'Europa e sul mondo. E la lucida previsione di ciò che sarebbe successo è presente nei testi delle opere di Horvath, che vanno letti, riletti e rappresentati come quelli di molte altre scrittrici e scrittori, perché guardate, è urgente, direbbero oggi Goethe, Schiller, Herder, Wieland e la duchessa Anna Amalia, lo direbbero, è urgente salvaguardare i valori dell'umanesimo. Scrive Horvath, com'è stato possibile tutto questo? Per paura, per pochezza e per fragilità la gente si è sfamata con il kitsch, il cattivo gusto dei luoghi comuni, nascondendo le proprie ansie, le proprie incertezze, le proprie tendenze sadiche dietro il comodo e largo paravento della stupidità, fatta di solida ma stolida tradizione, come se Dio, la patria e la famiglia potessero garantire la morale. Oggi è diventato uno slogan, come se appunto potessero garantire la morale, andiamo a scomodare Dio per... È grazie a questa finta sicurezza, scrive Horvath, che il nazismo ha trionfato, ponendosi come emblema massimo della più borsa e rassicurante stupidità. Nulla dà tanto chiaramente la sensazione dell'infinito come la stupidità. E di fronte a questa insensatezza bisogna sforzarsi nei libri, a teatro e sulle tele per dimostrare che l'esistenza non può arroccarsi nell'idiozia e nella crudeltà per giustificare il proprio fallimento morale e intellettuale. Guardate, dobbiamo, in quanto cittadine e cittadini europei, come dice Horvath, diventare consapevoli che è la stupidità dilagante, no? è stata recentemente dimostrata dalle statistiche, dai dati, dalle ricerche, i luoghi comuni frutto di ignoranza e l'esaltazione della violenza stanno favorendo una nuova impennata fascista e nazista. E se Brecht è stato il poeta del fascismo strutturale, Horvath va considerato come il poeta del fascismo allo stato diffuso, a livello di coscienza, di costume, di convivenza sociale, di un fascismo che è la seconda natura della società, delle società tardo-capitalistiche post-industriali. Lo dimostra il fatto dell'insorgere dei monopolisti, no? Del monopolismo. Questo è quello che sta succedendo, con tutte le conseguenze sulla libertà delle persone e sul pericolo per la democrazia. Hermann Hesse, che conoscete, abbiamo incontrato e tante volte lo rincontrerete, in una lettera ad una persona a cui scrive, ha scritto: le consiglio vivamente di leggere un piccolo libro intitolato Gioventù senza Dio di Odon von Horvath. Nella sua semplicità è grandioso e illumina crudamente lo stato morale del mondo, per cui in nome della pace e della giustizia è necessario vivere sempre allerta. Guardate, seguite il consiglio di Hermann Hesse, leggete Gioventù senza Dio, che è stato ristampato qualche anno fa, di Horvath. Guardate, un piccolo libro diviso in 44 brevissimi capitoli, fatto apposta per il leggere molto, ma di una profondità attualità sorprendente. Incuriositevi, richiedetelo in biblioteca. Ma torniamo sul nostro territorio alla seconda metà del Settecento, quando la città di Weimar, per merito del cenacolo culturale della duchessa Anna Maria, diventa un laboratorio intellettuale dove continuano a fiorire la letteratura, le arti figurative, la musica e la filosofia. E a proposito di filosofia, come abbiamo annunciato in partenza, dobbiamo ancora incontrare Wieland, Christoph Martin Wieland. Guardate sul punto 3 del repertorio. Wieland entra nella storia della letteratura scrivendo due famosi romanzi filosofici, dei quali ci siamo occupati e occupati prima della vacanza, intitolati Vittoria della natura sulla fantasia, in cui l'autore propone una riflessione sui pericoli del rifugiarsi in modo acritico in un mondo virtuale, quindi di una qualità sorprendente. Peccato che non è pubblicato in italiano questo testo. E Storia di Agatone, no? Considerato il primo romanzo di formazione moderno della storia della letteratura. Wieland, come sappiamo, è a Weimar dal 1771 in qualità di precettore dei figli della duchessa Anna Maria, ma non gli manca certo né il tempo né la volontà di scrivere per produrre ancora una serie di opere importanti. E in proposito si dedica anche alla fondazione nel 1773 di una rivista, e voi sapete quanto siano importanti le riviste nel campo culturale, finanziata dalla duchessa Anna Maria, rivista intitolata Der Deutsche Merkur, il Mercurio tedesco. Mercurio, non a Hermes per i greci, è il dio che propizia l'illuminazione della mente, la liberazione dall'ignoranza, che porta in giro le parole chiave con le alette ai piedi. E questa pubblicazione, guardate, diventa famosa nel panorama editoriale europeo, in quanto raccoglie il materiale letterario prodotto nel corso di quella rivoluzione culturale che sta avvenendo in Europa, della quale ci stiamo occupando, la cosiddetta rivoluzione romantica, e che si presenta come, guardate, un avvenimento molto eterogeneo. Incontreremo tante correnti di pensiero, letterarie, strada facendo, e la rivista Il Mercurio tedesco mette in ordine, cioè riesce a dare testimonianze, a tenere insieme le varie correnti di quest'epoca in modo da evidenziarne i caratteri, perché si possa capire meglio quello che sta succedendo. La storia insegna che le rivoluzioni, soprattutto se violente, portano sempre a una deriva autoritaria, con un conseguente affossamento dei valori che le ha ispirate, mentre le rivoluzioni culturali camminano sotto traccia, con un lento ma progressivo andamento che produce elementi di cambiamento nella società. Nel Settecento si va delineando, come abbiamo studiato in questi ultimi anni, un vasto movimento letterario, artistico, religioso, filosofico, molto eterogeneo, che tende a politicizzarsi, a occuparsi del tema del governo degli stati e di quello delle riforme sociali necessarie per le popolazioni europee, e di conseguenza si delinea una situazione in cui l'intellettuale e gli intellettuali coinvolti approfondiscono la conoscenza delle tradizioni popolari, secondo la lezione di Herder, scoprendo le fonti di antiche culture finora ignorate, come per esempio, e questa diventa una scoperta fondamentale in epoca romantica, l'antica cultura nordica, e vengono alla luce i modelli e gli stampi mitici contenuti nella rete formata dai molti racconti dell'antica civiltà dell'Europa artica. Quindi non c'è solo la cultura dei miti mediterranei, no? Del sud, no? L'Europa, e si capisce quindi che non ci sono solo i miti greci dell'area mediterranea da prendere in considerazione, ma c'è anche una vasta gamma di miti nordici simili, però simili. E questo ci dimostra che apparteniamo tutti alla stessa tribù. Simili negli stampi e nei modelli a quelli della tradizione onerica e della tradizione alessandrina. Ebbene, a mettere in evidenza queste scoperte è proprio la rivista diretta da Wieland, e Il Mercurio tedesco diventa lo strumento che orienta e che raccoglie i frutti della ricerca sulle fonti dell'antica poesia nordica, soprattutto quando anche Goethe e Herder, che guardate, inizialmente avevano criticato l'iniziativa di Wieland, no, perché guardavano soprattutto ai miti mediterranei, ai miti della Grecia, no? Poi si rendono conto che invece c'è qualcosa anche nell'Europa del Nord. E quando Goethe e Herder diventano collaboratori della rivista, dando un contributo notevole, capendo che l'iniziativa di Wieland è utile, c'è anche da dire che Wieland, che è molto abile, nei primi numeri della rivista aveva recensito con grande acume le tragedie di Herder e di Goethe, e loro erano rimasti molto soddisfatti e quindi chiaramente collaborano, ma non è solo questo. Ora, il gruppo redazionale della rivista Il Mercurio tedesco è formato da letterati, studiosi, artisti, filologi, che hanno soprattutto il merito, lo stesso merito attribuito a Kant, di pensare che la genialità e la creatività va sostenuta con lo studio, e non solo affidandosi al sentimento. Sì, beh, già, le tradizioni popolari ci ispirano dei sentimenti, anzi, anche il sentimentalismo, ma non ci si può fermare, no, ai sentimenti. Bisogna anche studiarle, ecco, queste cose, no? In modo che il sentimento non diventi una sorta di droga, le tradizioni popolari, scrive Il Mercurio tedesco, vanno studiate metodicamente, mediante la ricerca e il confronto delle fonti, e la rivista di Wieland diventa il punto di riferimento e di raccolta dei dialoghi, delle corrispondenze, delle recensioni che da ogni parte d'Europa le studiose e gli studiosi inviano a Weimar. La rivista di Wieland, vedete, fa ordine. Come le riviste fondate da Karamzin, ricordate Karamzin che abbiamo incontrato a casa di Kant davanti a un bicchierino di vino delle Canarie, no? La rivista di Wieland assume un carattere cosmopolita, capace, come ha scritto Goethe, di dare un'anima all'Europa. Bisognerebbe. Quanto ci sarebbe bisogno oggi di dare un'anima all'Europa? Il Mercurio tedesco ha goduto di longevità, questa rivista, cessando le sue pubblicazioni dopo 37 anni, nel 1810, quando i fondatori erano già morti. E ora, quali riviste voi avete preferito leggere, magari abbonarvi nel corso della vostra vita? Scrivete quattro righe in proposito. Guardate, anche noi abbiamo fondato una rivista nella primavera del 1999, nel secolo precedente. Ce ne sono una decina di numeri, di avanzi, non ci sono più? Ecco, va bene, sono stati presi. Cercherò di portare degli altri via via che trovo degli avanzi in giro di questa rivista che si intitola L'Antibagno. Molti la conoscono perché l'hanno fatta, l'hanno costruita qui a scuola. È una rivista che ognuno può costruire per conto proprio, e ci sono degli spazi liberi dove ognuno può scrivere il proprio editoriale, attaccare le proprie immagini, fare i propri disegni. Ce ne sono fatte, no? Anche erano state messe sulla rete, che sono dei capolavori veri e propri, le riviste. Bene, immaginate voi, è durata 10 anni l'Antibagno, poi dopo i tempi sono duri, continuare, costava troppo tenere in piedi una rivista e non avevamo noi, non abbiamo i mezzi, dobbiamo il nostro raccolto deve andare in beneficenza. E quindi immaginate di poter fondare una rivista. Voi come la intitolereste la vostra rivista? Di quali temi si dovrebbe occupare? Beh, scrivete in quattro righe l'editoriale del primo numero della vostra rivista. Fatelo questo esercizio mentale, non lasciate, no? Che siano altri a decidere per voi. E la rivista Il Mercurio Tedesco, diretta da Wieland, diventa quindi l'organo di informazione che raccoglie le scoperte della ricerca sulle fonti dell'antica poesia nordica. E andiamo a mettere il naso lì. Guardate sul punto 4 del repertorio. La rivista Il Mercurio Tedesco divulga soprattutto i materiali frutto di ricerca riguardanti le fonti dell'antica poesia nordica che vanno a ricomporre un mosaico mitologico che prende il nome di Edda. Non è un nome proprio, è un nome complesso. Edda è il titolo del più antico apparato poetico della cultura nordica e la sua scoperta viene documentata sulle pagine del Mercurio Tedesco. Edda è il titolo di una raccolta di 29 carmi o poemetti detti norreni, e il termine norreno significa nordico, artico, e definisce la fase più antica, appunto la fase norrena, tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo, della lingua e della letteratura islandese e norvegese. La lingua norrena ha dato vita, si legge sulle pagine del Mercurio Tedesco, a una fiorente letteratura per opera degli scaldi. Ora non si chiamano così perché lì faceva freddo, È un gioco di parole. Ma Chi sono questi scaldi? Sono poeti itineranti gli scaldi, che soprattutto in territorio islandese si spostano cantando i loro componimenti da un centro abitato all'altro, come gli aedi greci, come i trovatori provenzali, come il carro di Teschi. Ora, l'antica poesia degli scaldi attinge all'oralità, naturalmente, come sempre, prima di tutto, e poi mette questa oralità per iscritto, e mette per iscritto gli avvenimenti, i luoghi, i personaggi contenuti in mitiche narrazioni orali riguardanti che cosa? Le guerre, l'esaltazione degli eroi, la glorificazione dei sovrani e le spesso tragiche relazioni amorose. Stessi temi omerici, stessi temi alessandrini. Ora, il carattere principale della poesia scaldica, come si legge sulle pagine del Mercurio tedesco, è però la cura formale, attenzione, il meticoloso studio della metrica, la assidua ricerca delle rime, l'accurata costruzione delle metafore poetiche, la cui lettura diventa sovente assai ardua e di difficile interpretazione, perché inventano metafore, no, talmente complesse, no? Per cui è difficile poi, per interpretarle ci vuole, bisogna cercare a lungo, nella filologia. Perché si chiamano scaldi, appunto, i poeti artici? Guardate, si chiamano scaldi, si legge sulle pagine del Mercurio tedesco, dal nome del precursore di questi poeti, l'islandese Egil Skaldaspillar, vissuto tra il 900 e il 982, dove Skalda sta per uomo del nord. Ora, la rivista Mercurio tedesco divulga e introduce gradualmente nel circuito culturale europeo i contenuti e le forme della tradizione poetica nordica, puntualizzando che a scoprire il primo giacimento di questo apparato è stato nel 1643 un erudito esegeta, un vescovo, il vescovo irlandese Brionold Svansson, il quale nella biblioteca di Copenaghen, in un manoscritto del XIII secolo, per la precisione il Codex Regius 2365, ha identificato numerosi testi scritti in antica lingua norrena, una lingua che lui studia e conosce, e in forma di carmi di contenuto eroico, composti in Islanda dall'VIII al XIII secolo. E capisce di avere scoperto la testimonianza più antica e più importante della mitologia nordica precristiana. E Svansson, si legge sulle pagine del Mercurio tedesco, decide di chiamare questa raccolta poetica col nome di Edda. Perché? Ma perché i contenuti dei carmi che ha scoperto sono simili, stessi luoghi, stessi fatti, stessi personaggi, a quelli di un'altra opera, di un'opera in prosa, dal titolo Edda, appunto, dello scrittore islandese Snorri Sturluson, vissuto tra il 1178 e il 1241. Facciamo rivivere questi personaggi. Ora, la cosiddetta Edda di Snorri è un trattato sull'arte poetica scritto per l'educazione dello scaldo, del poeta itinerante. Ma la parte più importante di questo trattato, di quest'opera, è la narrazione in prosa del patrimonio mitologico norreno da tramandare. Quindi, per fare degli esempi, racconta delle storie e quindi naturalmente fa un'operazione particolarmente ingegnosa. La rivista Il Mercurio tedesco ratifica quindi il fatto che esistono due versioni di Edda, quella in poesia, quindi mette in ordine, scoperta dal vescovo Svansson, chiamata Edda antica, e Ledda di Snorri, scritta in prosa dallo scrittore Snorri Sturluson, e queste due versioni si completano l'una con l'altra e diventano il patrimonio dell'Edda. A questo punto ci domandiamo, insieme ai redattori del Mercurio tedesco, da dove deriva il termine Edda? Beh, guardate, si fanno delle ipotesi, due ipotesi, una di tipo geografico e l'altra particolarmente affascinante dal punto di vista metaforico. Il termine Edda deriverebbe dal nome di una zona del sud dell'Islanda che si chiama Helgja, vicina a una località di nome Ella. Guardate, oggi meta turistica è la cittadina dell'aurora boreale, e vicina a un centro minuscolo di nome Odin, c'è anche un museo, dove è nato appunto Egil Skaldaspilla, il precursore degli Scaldi. Ebbene, guardate, con una guida dell'Islanda, così magari poi preparate il viaggio, e navigando in rete, andate a visitare queste località, trovate Ella e Odin, ci sono delle immagini interessanti, forride, ma incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca. Ma guardate, l'ipotesi più accreditata è che il termine Edda derivi dal nome di un singolare fenomeno naturale. E difatti, come sapete, l'Islanda è una terra che vanta eventi naturali davvero speciali, che hanno una forte valenza romantica, e c'è sublime, diremo, ma di questo termine ce ne occuperemo a suo tempo, e c'è un antico termine norreno, Edia, che significa sfessura eruttiva. Sul territorio islandese, infatti, che appare desolato, orrido, inospitale, ma straordinariamente affascinante, è presente sottoterra e in superficie molta acqua calda. Per avere l'acqua calda lì basta fare un buco in terra, mettere un tubo e arriva l'acqua calda in terra, che genera fenomeni termali legati al vulcanesimo, no? Lo sapete, soffioni, geyser, solfatare, fumarole, sorgenti bollenti. Volete che non diventino personaggi tutte queste cose? Pozze di fanghi caldi, dai colori straordinari, il paradiso delle pittrici e dei pittori romantici. Prima il grigio blu, dovuto alla presenza di solfuri di ferro, il giallo, bruno e arancio, per la presenza di composti dello zolfo. Ora, il fenomeno del vulcanesimo in Islanda ha una caratteristica particolare, è legato, non è come quello mediterraneo qui da noi, è legato a un'attività eruttiva di tipo non centrale, ma fessurale, no? E questo fenomeno non può non ispirare racconti tragici. Guardate, se poi tornate sulla carta geografica dell'Islanda con la rete e andate in ricognizione nella parte che abbiamo detto, sud dell'isola, trovate a nord-est di Ella, che avete individuato, la zona che si chiama Helgja, da dove passa una fessura lamica, e da qui il nome è da Ede, lunga decine di chilometri e punteggiata da centinaia di crateri allineati che formano come una cintura tra il vulcano Ekla, 1491 metri, e una zona di nome Laki. Guardate in rete, trovate numerose immagini raffiguranti questi luoghi, incuriositevi, osservateli. Guardate, lungo la cintura vulcanica islandese, come saprete, perché se ne è parlato anche ultimamente, no? si sono bloccati anche gli aeroplani lì, perché nell'aria, ecco, si sono verificate, si verificano tante periodiche terribili eruzioni. Guardate, la prima è stata documentata nell'anno 934, senza mille, eh? Cioè, 934, e l'ultima è del 2023, no? Con meno danni, per fortuna, di tutte le altre, no? Che ci sono state via via, no? E guardate, l'8 giugno poi del 1783 si è verificata un'eruzione con un'emissione di gas benefici che hanno ucciso buona parte del bestiame, bovini e ovini, determinando una terribile carestia. Guardate, è morta il 25% della popolazione. E una notizia di questo genere, prima ancora che succedesse questo, ma già erano successi fatti drammatici lì, è stata captata anche da Giacomo Leopardi, che l'ha utilizzata, attenzione, vedete le cose come sono legate tra loro, per avere una testa ben fatta piuttosto che ben piena, che l'ha utilizzata per scrivere il testo di una delle operette morali. Le operette morali sono una raccolta di 24 componimenti in prosa di natura filosofica, scritti tra il 1824 e il 1832. Abbiamo incontrato quest'opera più di una volta in questi anni. Nel dialogo della natura e di un islandese, perché sceglie un islandese Giacomino Leopardi? Non a caso sceglie un islandese, perché quello sì che sapeva quali sono le caratteristiche della natura. Ve le siete domandato questo? Chissà se Giacomo Leopardi è andato a cercare e a leggersi qualche cosa del Mercurio tedesco. Mi è venuta questa idea, bisognerebbe fare una ricerca al proposito. Forse si è documentato anche da persona così curiosissima com'era, è sempre pronto a investire in intelligenza. Leopardi dà voce non a caso a un islandese che parla accuratamente dei terribili e inevitabili disagi causati alla specie umana dagli agenti atmosferici e dai fenomeni della natura. Leopardi cita anche, guardate lì, andate a rileggere quel testo, cita anche i ruggiti spaventevoli del monte Ecla, cioè il vulcano Ecla, che potete andare a vedere in immagini, di che è un vulcano strano, da cui parte la fessura dell'Etna, come abbiamo detto. Ora, per affermare, scrive Leopardi, che la vita è segnata da un continuo patire, senza alcuna consolazione, e che gli esseri umani non potranno mai vivere senza dolore, e la risposta della natura è caustica. Ma perché diamo le colpe alla natura? Direbbe oggi Leopardi, e oggi questa operetta morale diventa particolarmente di attualità. Non sono né benigna né matrigna, ma sono semplicemente indifferente. Siete voi che mi attribuite e mi costringete a diventare quello che non vorrei diventare. Ora, guardate, richiedete in biblioteca, se non è già in casa vostra, il volume delle operette morali di Giacomo Leopardi, in cui l'autore parla, guardate, con il suo linguaggio ricercato e classico. Guai a Leopardi, c'è un romantico, ma ne parleremo a suo tempo. E dell'infelicità parla delle persone viventi, guardate, ma ne parla con una leggerezza e con una ironia che leggendo ci si ritrova a tu per tu con la letizia, cioè un sentimento che invoglia a investire l'intelligenza, quindi incuriositevi. Bisogna comunque farsene una ragione, è inutile prendersela con la natura, prendiamocela con noi che abbiamo creato delle situazioni per cui la natura diventa sempre più matrigna. E ora leggiamo un frammento dal dialogo della natura di un islandese. L'islandese parla per primo: infine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della mia vita senza qualche pena, e non posso numerare quelli che ho consumati senza un'ombra di godimento. Mi avvego che ci è destinato tanto il patire quanto il non godere. E mi risolvo a concludere che tu, la natura, sei nemica scoperta degli umani e degli altri animali e di tutte le opere tue, che ora ci insidi, ora ci minacci, ora ci assalti, ora ci pungi, ora ci percuoti, ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti, e che per costume e per istituto sei carnefice della tua propria famiglia e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Pertanto rimango privo di ogni speranza. E la natura risponde: immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie sempre ebbi e ho l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli umani o all'infelicità loro. Quando io vi offendo in qualunque modo, io non me ne avvego, così come se io vi diletto o vi benefico, io non lo so. E non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei affatto. Ora, vedete, l'antico termine norreno ed già, che significa fessura lamica, ha quindi una valenza letteraria e c'è un'identità sempre tra la natura e la cultura, di cui dobbiamo tenere conto. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il termine Edda, quindi secondo i redattori del Mercurio tedesco e secondo le studiose e gli studiosi contemporanei di filologia, corrisponde all'antico termine norreno Eddia, che letteralmente significa fessura labica, una spaccatura che, guardate, in senso metaforico rappresenta la porta dell'inferno. No. Dante ha detto: lasciate ogni speranza voi che entrate. Quelli del nord dicono: ma che cosa ci portate voi che uscite da questa spaccatura? E i terribili fenomeni naturali che si sprigionano dalle fessure labiche hanno favorito la creazione dei mitici racconti nordici. E guardate, noi li conosciamo poi, perlomeno per sentito dire. La rivista Il Mercurio tedesco porta all'attenzione i personaggi dell'Edda passati metaforicamente dalla vulcanica porta dell'inferno e in età moderna fa entrare la loro epopea nell'immaginario germanico tramite la letteratura del romanticismo titanico, e i personaggi maschili e femminili della tradizione dell'Edda, che la rivista Il Mercurio tedesco fa poeticamente rivivere, sono raggruppati in tre saghe principali. E guardate, ci sono noti, almeno di nome. Perché? Ma perché poi sono stati utilizzati per investire in intelligenza, in creatività. La prima saga è quella dei Nibelunghi, conoscete questo nome, che in origine, ecco che cosa racconta l'Edda, queste saghe, che in origine, nonostante il nome, escono dalla fessura come nani dispettosi. I Belunghi sono nani, per giunta dispettosi, e poi diventano guerrieri, difensori di un tesoro nascosto. La seconda saga è quella delle Valchirie, conoscete anche questo nome, che sono fanciulle vergini e guerriere di straordinaria bellezza. La più famosa si chiama Brunilde ed è in relazione con un altro personaggio che si chiama Sigfrido. Poi c'è la saga di Odino. Odino è uno Zeus nordico, il dio della tempesta, della guerra, della poesia. Con il nome di Thor lo trovate in edicola ad un euro. Non lo comprate, perché l'ho guardato, sono stato in edicola, ma c'era Thor lì, dico, posso vedere una, ho sfogliato, e come se fosse Zeus, in cui si raccontano tutta una serie di questioni che non c'entrano niente poi con l'alfabetizzazione culturale, no? Ora, i personaggi dell'Edda sono diventati rilevanti perché alla metà dell'Ottocento sono entrati in un ciclo melodrammatico creato da quel grande compositore che è Richard Wagner, con la famosa tetralogia L'anello del Nibelungo, formato da quattro opere liriche intitolate L'oro del Reno, La Valchiria, Sigfrido e Il crepuscolo degli dèi, no? Conoscete questi titoli, no? E nella musica di Wagner traspare in chiave romantica il senso della natura selvaggia che ha fatto nascere in età antica i grandi racconti mitici del nord contenuti nei carni dell'Etna. E questa è una ragione, una delle ragioni valide per cui Wagner si è rotolato nella sua tomba a lungo e tuttora si agita nella sua tomba quando il nazismo ha strumentalizzato le opere di questo grande compositore, che aveva tutt'altra mentalità rispetto alla dittatura. È stato arrestato anche da giovane in quanto rivoluzionario. Navigando in rete potete raccogliere molte informazioni sui Nibelunghi, sulle Valchirie, su Brunhilde, su Sigfrido, su Odino, e potete ascoltare molti brani musicali della tetralogia di Richard Wagner. Incuriositevi. Wieland, vedete, con la sua rivista ci ha permesso di incontrare la tradizione della letteratura dell'Edda, ma non solo, non solo, perché questa letteratura si è tramandata in tempo contemporaneo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Sulla scia della rivista Il Mercurio Tedesco, diretta da Wieland, adesso, proiettandoci ai giorni nostri, possiamo effettuare una, seppur breve, ricognizione nella letteratura islandese contemporanea, che risulta essere un oggetto semisconosciuto. Ci siamo domandati forse, ma esiste una letteratura islandese? E come se esiste una letteratura islandese? E il più importante scrittore islandese, al quale nel 1955 è stato assegnato il premio Nobel della letteratura, è Halldór Kiljan Laxness, 1902-1998, il quale è autore di opere molto significative che, per quanto riguarda i luoghi e i personaggi, contengono caratteristiche tipiche. È un continuatore della tradizione tragica dell'Edda, ma nel senso più autentico. Il romanzo intitolato Gente indipendente, del 1934, in due volumi, è una potente epopea della vita di lavoro e di sacrificio dei contadini islandesi. Il protagonista, Bjartur, nel quale l'autore si riconosce, è, secondo la tradizione degli scaldi, è uno scaldo, Bjartur, è un contadino poeta, dallo spirito indipendente e inflessibile, teso unicamente alla conquista della libertà, che per lui significa l'indipendenza economica, e lotta quotidianamente contro la natura ostile, trascurando anche, e ne è consapevole, gli affetti, i propri affetti. Poi prende coscienza. Di Arthur combatte, prende coscienza, comincia a combattere contro la superstizione ancora imperante nella campagna islandese, come dappertutto, siamo alla fine dell'Ottocento, e attinge sempre nuove forze per la sua cultura personale dal mondo delle antiche saghe islandesi, dalla tradizione dell'Edda rivisitata in chiave moderna. Bjarkur rimane vedovo e decide di risposarsi con una ragazza madre, quindi con una persona emarginata dai pregiudizi sociali, si attira addosso tutto il sarcasmo feroce dei suoi concittadini, ma lui reagisce. Anche questa seconda moglie muore e lui rimane con questa figlia, Asta Soliglia, verso la quale il contadino poeta dimostra tutta la sua innata bontà, la delicata tenerezza di cui è capace, e lo vuole dimostrare apertamente, lo spirito umanitario che ogni persona responsabile deve saper possedere, e di Arthur è capace di dimostrare che i figli non sono una proprietà, che il valore del sangue è secondario. Prima viene la solidarietà, tanto nella famiglia che nella società, e questo aspetto dell'umanità del protagonista fa di questo romanzo un'opera di grande valore poetico, oltre che sociale e politico. Quindi, vedete, al sud non c'è soltanto Filumena Marturano, che ci dice dal palcoscenico che i figli sono pezzo e core e quindi vanno accolti tutti, ma anche al nord, all'estremo nord dei ghiacci c'è Bjarkur, che dice le stesse cose, perché tutti dobbiamo appartenere alla stessa tribù. Ora, vedete, l'opera di Laxness, poi intitolata, un'altra opera intitolata La campana d'Islanda, è una trilogia storico-patriottica ambientata nell'Islanda del XVII secolo e comprende tre romanzi: La campana d'Islanda del 43, La fanciulla bionda del 44 e Incendio a Copenaghen del 46. Questi romanzi raccontano la storia della lunga lotta degli islandesi per la loro indipendenza dalla Danimarca, per liberarsi dallo sfruttamento attuato su di loro da parte dei commercianti danesi, e racconta il passaggio del paese da una civiltà di tipo pastorale e patriarcale a una società tecnico-industriale. Guardate, questi romanzi hanno accompagnato le fasi in cui l'Islanda raggiunge l'indipendenza. Quando nel 1940 i nazisti hanno invaso la Danimarca ed è sorto il movimento di resistenza danese, è sorto anche il movimento di resistenza islandese, perché la resistenza è sorta in tutti i paesi d'Europa. Ora, però state attenti a non gridare viva la resistenza, perché sennò arriva la Digos e si accerta se siete dei pericolosi sovversivi o se partecipate a un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Siamo arrivati a questi punti che sono ridicoli, voi giustamente ridete perché c'è da ridere. Il movimento di resistenza islandese di cui Laxness è stato un organizzatore, ha fatto parte, guardate, i nazisti hanno fatto, la marina tedesca ha fatto molti tentativi, tutti falliti, per invadere l'Islanda, che era un punto strategico, perché hanno trovato una fortissima resistenza, foraggiata naturalmente dai mezzi paracadutati dall'alto, dagli alleati, e in quanto, racconta Laxness, sul territorio islandese gli antichi Nibelunghi e le valchirie della tradizione dell'Edda hanno combattuto a fianco delle resistenti e dei resistenti, ripudiando i nazisti che di quella tradizione se ne erano appropriati indeliberatamente. Ora vedete, l'Islanda ha fatto da testa di ponte poi alle navi americane per lo sbarco in Normandia, e il 17 giugno 1944, con un referendum popolare, il 95% delle islandesi e degli islandesi ha decretato la nascita della Repubblica d'Islanda e ha approvato la nuova Costituzione democratica. Così conosciamo anche questo estremo lembo dell'Europa, vicino all'America. Speriamo che qualcuno non venga mente invece di allettersela. Ora, perché gli islandesi probabilmente... non condividono sicuramente. In biblioteca trovate le opere che abbiamo citato, di Lassnes, premio Nobel per la letteratura 1955. Vedete, questi autori vanno conosciuti, questi autori europei che poi possono, cioè incuriositevi, che la curiosità invoglia la mente a fare ricerca, potete vederle, sfogliarle, potete leggerne qualche pagina, sono opere interessanti. E per concludere questo itinerario leggiamo un capitolo però dal romanzo di Odon von Horvath, intitolato Gioventù senza Dio. Guardate, raccontare la trama di questo romanzo, di cui si consiglia la lettura, naturalmente raccontare le trame non si deve, se qualcuno l'ha letto, ma noi non la raccontiamo per filo e per segno, ma è una trama intrigante perché c'è anche un giallo all'interno. E ha come protagonista questo romanzo un insegnante 34enne di storia e geografia che in pieno regime nazista non approva l'ideologia razzista e totalitaria imperante e propagandata, ma evita però di opporsi apertamente per non perdere il lavoro, per non subire rappresaglie peggiori, perché bisogna in qualche modo adattarsi, però non è disposto ad adattarsi. Ma l'autore, oltre a descrivere il dissenso del protagonista, soprattutto per il deleterio influsso del regime sull'istruzione dei suoi giovani studenti, che vengono addestrati alla guerra. Guardate, citeremo un'ordinanza ministeriale del 1933 che è autentica, il testo di questa ordinanza, quando leggeremo questa pagina. E oltre a questo, questo romanzo racconta e coinvolge chi legge in un episodio delittuoso sul quale il protagonista vuole indagare per far emergere la verità, una verità che dovrebbe essere coperta, che rivela un dramma più profondo, più insidioso, che sta portando il mondo alla rovina. Guardate, è un romanzo che continua a toccare temi di attualità, in primis quello della stupidità dilagante, che è un tema preoccupante, stupidità dilagante foraggiata dall'ignoranza. Leggiamo, ogni capitoletto di Gioventù senza Dio ha un titolo, I ricchi plebei. Dalle 10 alle 11 avevo geografia, dovevo restituire le composizioni sul tema delle colonie corrette ieri. Come ho detto, le istruzioni ricevute non mi permettono di discutere i compiti degli scolari. Mi limitai dunque, restituendo i quaderni, a fare delle osservazioni sullo stile, sull'ortografia e su altri particolari di pura forma. Ma restituendo il quaderno a N, non potei trattenermi dal dirgli: scrivi che noi bianchi siamo per cultura e civiltà superiori ai negri, e probabilmente hai ragione, ma hai torto di scrivere che non ha importanza che i negri vivano o no, i negri sono uomini come noi. Il ragazzo mi guardò fisso un momento e un'espressione sgradevole passò sul suo viso. O mi ero ingannato? prese il quaderno col voto buono, si inchinò compito e andò al suo posto. Dovevo presto convincermi che non mi ero ingannato. Non più tardi dell'indomani il padre di N venne a trovarmi durante l'ora di colloquio che devo tenere una volta alla settimana per rimanere in contatto con i genitori. Essi vengono a informarsi dei progressi dei loro figli e fanno ogni genere di domande, la maggior parte stupide, sui problemi dell'educazione. Sono dei borghesi, operai nessuno. Ci limitiamo a sorriderci, a guardarci e a parlare del tempo che fa. La maggior parte sono più vecchi di me, uno anzi è vecchissimo. Il più giovane ha appena compiuto i 28 anni. Penso, anche tu potresti avere un figlio ormai. Ma perché, rifletto, mettere al mondo dei figli per vederli morire in guerra? Dunque, il padre di Enne mi stava davanti, era entrato con passo sicuro e mi guardava fisso negli occhi. Sono il padre di 8 Enne, lieto di fare la sua conoscenza. Mi inchinai come di dovere e offrii una sedia che egli rifiutò. Signor professore, cominciò, sono qui per una cosa della massima importanza e le cui conseguenze potrebbero essere gravissime. Mio figlio Otto mi ha detto ieri, indignato, che lei, signor professore, si è lasciato sfuggire un'affermazione addirittura inaudita. Io? Sì, lei. E quando? Ieri, durante la lezione di geografia, i ragazzi avevano fatto un componimento sul tema delle colonie e lei ha detto a Otto, i negri sono uomini come noi. Capisce che cosa intendo dire? No. Ma quanto è stupido, pensai. La mia presenza qui, riprese con voce lenta e grave, è motivata dal fatto che ho sempre avuto la passione della giustizia. Sono dunque qui per chiederle, quella fatale dichiarazione sui negri è stata proprio fatta nelle circostanze, nelle forme che ho riportate? Sì, dissi sorridendo, e la sua presenza qui sarebbe motivata? Prego un momento, mi interruppe. Mi sembra che lei non si renda ben conto di che cosa significhi una simile dichiarazione sui negri. È una forma di sabotaggio della patria. Oh, so bene che cosa dirà, ma io conosco le vie perfide e segrete attraverso le quali il veleno di voi umanitari cerca di minare le innocenti anime dei ragazzi. Era troppo. Mi permetta, esclamai, anche nella Bibbia si legge che tutti gli uomini sono fratelli. Quando la Bibbia è stata scritta, non c'erano ancora le colonie come le intendiamo noi, rispose imperturbabile il fornaio. Non se la caverà tirando in ballo il Dio. Ci sono qui io a sorvegliare, stia tranquillo. Non sorveglierà un bel niente, risposi, e lo invitai a uscire. Era una messa alla porta in piena regola. Ci rivedremo a Filippi, gli gridò, e scomparve. E 2 giorni dopo mi trovai a Filippi. Il preside mi chiama. Ho qui una lettera dell'ispettore generale, dice. Un certo O.N. Fornaio si è lagnato di lei per certi discorsi. Capisco bene, so come nascono queste cose. Non ha bisogno di spiegarsi, tuttavia, caro collega, è mio dovere richiamare la sua attenzione sulla necessità che questi incidenti non si ripetano. Ha dimenticato la circolare confidenziale numero 5679 U33? 33 è l'anno. Dobbiamo evitare tutto ciò che possa, in un modo o nell'altro, incrinare le future capacità militari dei giovani. In altre parole, dobbiamo prepararli moralmente alla guerra. Punto e a capo. Guardai il preside, indovinò i miei pensieri e sorrise. Si alzò e si mise a camminare in su e in giù. È un bel vecchio, pensavo. Lei si meraviglia, mi disse tutto d'un tratto, di vedermi dar fiato alle trombe di guerra. E ha ragione di meravigliarsi. Guarda un po', lei pensa, qualche anno fa firmava appassionati messaggi di pace e oggi Oggi prepara la gioventù al massacro. So che ci è costretto, dissi per tranquillizzarlo. Si fermò davanti a me e mi guardò. Giovanotto, riprese con voce severa, ricordi bene una cosa. Non ci sono costrizioni di sorta. Potrei oppormi allo spirito dei tempi e farmi mettere in galera da un fornaio. Potrei andarmene, ma non voglio, perché desidero raggiungere il limite d'età e avere diritto all'intera pensione. Magnifico, pensai. Mi ritiene un cinico, vero? Ma noi tutti, che abbiamo aspirato a un'umanità migliore, abbiamo dimenticato una cosa, l'epoca in cui viviamo. Viviamo in un mondo proletario, riprese, scrollando tristemente la testa. Ricordi l'antica Roma, se può, nel 1287 avanti Cristo, la lotta tra patrizi e plebei non era ancora decisa, ma i plebei avevano già occupato i posti preeminenti dello Stato. Permette, signor Preside, osai obiettare, che io sappia, non sono i plebei che governano oggi, ma il denaro. Mi guardò sorpreso e sorrise. Esatto, ma devo darle un brutto voto di storia, signor professore di storia. Lei dimentica che c'erano anche dei plebei ricchi, ricorda? Oh, ricordo, certo, ricordo. I plebei ricchi abbandonarono il popolo e costituirono coi patrizi, già un po' decadenti, la nuova aristocrazia, i cosiddetti ottimati. Non se ne dimentichi. No, non tema. Non me ne dimentico. Leggete Hoffman, perché è uno straordinario scrittore, tra l'altro, di un'efficacia teatrale, perché è un grande scrittore di teatro. Questi testi teatrali sono particolarmente affascinanti. Ebbene, la rivista Il Mercurio Tedesco, diretta da Wieland, vedete, ci ha portato a viaggiare dentro al fantastico territorio dei miti nordici, che tutte le mitologie di ogni dove sono inclini a personificare la natura, no? Che di per sé poi è indifferente, no? E i romantici l'hanno fatto. Ma guardate, il nostro incontro con Wieland non è ancora terminato, perché altre due opere di Wieland meritano di essere prese in considerazione. E sarebbe un peccato non farlo, e lo faremo. E poi Goethe, come sapete, ha in testa qualche cosa, è in procinto, sta studiando di partire per un paese esotico, mitico, affascinante, l'Italia. Non dice niente a nessuno, perché vuole partire in modo anonimo, e lo farà. E sarebbe un peccato non seguirlo a febbraio in giro per la penisola. Ne combinerà molte, ma investirà anche molto in intelligenza, e di questo noi ce ne dobbiamo occupare. Ebbene, allora, siccome non vogliamo peccare, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo anche quest'anno, speriamo che tenga quest'anno, come dice Dio nella 39ª volta in cui tenta la creazione e ci racconta il libro del Talmud, anche quest'anno la scuola è qui e il viaggio continua. Arrivederci.